L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus presenta. Libro parlato novità. Mensile gratuito per gli iscritti al servizio del libro parlato. Anno 17, numeri 7-8, luglio-agosto 2017. Registrazione Tribunale di Roma, numero 135-2001. Direttore responsabile Mario Barbuto. Coordinatore editoriale Francesco Fratta. Comitato stampa Mario Barbuto, Cesare Barca, Luisa Bartolucci, Renato Boscarino, Katia Caradello, Maria Carbone, Giovanna Corraine, Nunziante Esposito, Salvatore Ferragina, Francesco Fratta, Roberta Gatto, Rita Lamusta, Alfio Pulvirenti, Eugenio Saltarell, Alfredo Sensales, Enzo Tioli, Flavio Vezzosi. Direzione e amministrazione, via Borgognona 38, 00187 Roma. Telefono numero 06-699-881. Fax numero 06-678-6815. Email lp@wechechi.it. Sito internet www.wechechi.it. Abbonamento gratuito. In questo numero, luglio-agosto 2017, traccia 2, libri in uscita. Da traccia 3 a traccia 32, recensioni nuovi libri disponibili per gli utenti. Traccia 33, sigla finale. Traccia 2. Riportiamo qui di seguito i titoli, con i rispettivi autori e generi di alcune opere di prossima uscita. Mr. Zuppa Campbell, Il pettirosso e la bambina, di Fanny Flagg, romanzo. È giusto obbedire alla notte, di Matteo Nucci, romanzo. Il duca dell'avventura. Le grandi esplorazioni di Luigi Amedeo di Savoia, duca degli Abruzzi, di Reinhold Messner. Viaggi, guide, reportage. Ragione e sentimento, di Stefania Bertola, romanzo. Al giardino ancora non l'ho detto, di Pia Pera, romanzo. La ragazza nell'ombra, di Lucinda Riley, romanzo. Tutta la luce che non vediamo, di Anthony Durr, romanzo storico. Numero di catalogo 87.776, durata 364 minuti.
Giacomo Mazzariol, Mio fratello rincorre i dinosauri, edizione Einaudi 2016. Insomma, è la storia di Giovanni questa. Giovanni che ha 13 anni e un sorriso più largo dei suoi occhiali. Che ruba il cappello ad un barbone e scappa via. Che ama i dinosauri e il rosso. Che va al cinema con una compagna, torna a casa e annuncia «Mi sono sposato». Giovanni che balla in mezzo alla piazza, da solo, Al ritmo della musica di un artista di strada, e uno dopo l'altro i passanti si sciolgono e cominciano ad imitarlo. Giovanni è uno che fa ballare le piazze. Giovanni, che il tempo sono sempre 20 minuti, mai più di 20 minuti. Se uno va in vacanza per un mese, è stato via 20 minuti. Giovanni che sa essere estenuante, logorante, che ogni giorno va in giardino e porta un fiore alle sorelle. E se è inverno e non lo trova, porta loro foglie secche. Giovanni è mio fratello. E questa è anche la mia storia. Io di anni ne ho 19. Mi chiamo Giacomo. Giacomo Mazzariola è nato nel 1997 a Castelfranco Veneto, dove vive con la sua famiglia. Nel marzo del 2015 ha caricato su YouTube un corto, The Simple Interview, girato assieme al fratello minore Giovanni, che ne è il protagonista. Giovanni ha la sindrome di Down. Il video ha avuto un eco imprevedibile. I principali quotidiani gli hanno dedicato la prima pagina ed è stato commentato anche all'estero.
Numero di catalogo 87.776. Numero di catalogo 87.791, durata 1.131 minuti.
Lars Kepler, La testimone del fuoco, edizione Longanesi, 2011. Flora ha visto tutto, ma nessuno le crede. La ragazza è morta, qualcuno l'ha uccisa. Aveva solo 14 anni, si chiamava Miranda ed è stata ritrovata nella sua camera a Birgitta Garden, la casa di recupero per ragazze in difficoltà, a Sundsvall, a nord di Stoccolma. Le pareti sono schizzate di sangue, le lenzuola ne sono intrise. Nessuna delle altre ragazze sa che cosa sia successo, ma una di loro è fuggita nella notte. Flora non sa chi indagherà sull'omicidio, ma sa che l'ispettore Jona Linn sta per ispezionare la peggiore e più indecifrabile scena del crimine della sua carriera. Non sa che solo Jona può sperare di scovare qualche indizio. Flora sa soltanto di aver visto la ragazza. Sa di aver visto l'arma del crimine che nessuno riesce a trovare. Sa che cosa è successo. Ma la polizia non le crede. Per una semplice ragione. Al momento dell'omicidio, Flora era a centinaia di chilometri di distanza. Eppure Flora è certa di aver ragione. Lei ha visto. Perché lei è una medium. Lars Kepler. L-A-R-S. K-E-P-L-E-R. È lo pseudonimo dei coniugi Alexander Andoril e Alexandra Coelho Andoril. Vivono a Stoccolma con le loro tre figlie, a pochi metri dalla centrale di polizia. Sono appassionatissimi di cinema e da quando si conoscono guardano almeno un film al giorno. Entrambi sono scrittori, ma nel 2009 hanno deciso di sospendere momentaneamente le loro carriere separate per provare a scrivere un romanzo insieme. Ne è nato il caso editoriale europeo del 2010, L'ipnotista, il romanzo che ha scalzato dalla vetta delle classifiche svedesi la trilogia di Larsson. L'ipnotista, che ha venduto oltre 200.000 copie in Italia, sarà presto un film diretto da Lasse Armstrong. A L'esecutore, il secondo romanzo con protagonista l'ispettore Jona Linna, fa ora seguito La testimone del fuoco.
Numero di catalogo 87.791. Numero di catalogo 87.800. Durata 744 minuti.
Emma Donoghue. Room. Stanza, letto, armadio, specchio. Edizione Mondadori 2016. Finalista al Man Booker Prize, ai primi posti nelle classifiche internazionali, tradotto in più di 20 lingue. Il romanzo che ha ispirato il film, vincitore del Toronto Film Festival. Jack ha 5 anni e la stanza è l'unico mondo che conosce. È in quel luogo chiuso all'esterno che è nato e cresciuto. È lì che vive con Ma, senza esserne mai uscito. I suoi compagni sono gli oggetti contenuti nella stanza. Si chiamano letto, specchio, piumone, labirinto. Di notte a volte Ma lo chiude dentro armadio e spera che lui dorma quando Old Nick viene a farle visita. La stanza è la casa di Jack. Per Ma è la prigione dove Old Nick la tiene rinchiusa da 7 anni. Grazie al suo amore e alla sua determinazione, Ma ha creato per Jack una straordinaria possibilità di vita. Gli ha costruito intorno un mondo forse migliore del nostro. Però Ma sa che non potrà mai essere abbastanza, né per lei né per Jack. E così escogita un piano per fuggire. Non sa quanto sarà difficile il passaggio da quell'universo chiuso al mondo là fuori. Room è per Finn e Una, le mie opere migliori.
Numero di catalogo 87.800. Numero di catalogo 88.033. Durata 753 minuti.
Antonio Manzini. 5 indagini romane per Rocco Schiavone. Sellerio Editore Palermo 2016. Questo volume riunisce i racconti pubblicati in diverse antologie di questa casa editrice, a partire da Capodanno in giallo. Raccolti assieme, permettono di ricostruire quello che può chiamarsi l'antefatto di un personaggio che ha oggi vasta notorietà letteraria, il vicequestore Rocco Schiavone. Un poliziotto tutt'altro che buonista, piuttosto eccentrico nei panni del nemico del crimine. Di mattina, per darsi lo slancio, si accende uno spinello. Quando capita, non disdegna qualche affaruccio con la refurtiva di un colpo sventato. È rozzo con tutti, brutale con i cattivi, impaziente con le donne. Ciò nonostante, chi legge le sue avventure lo vorrebbe amico. Per punizione, i comandi lo trasferiranno in mezzo alla neve di Aosta, dove sono ambientati i romanzi che gli hanno dato tanta notorietà. Intanto, nelle storie di questo volume, lo incontriamo prima del forzato trasloco. Sa che sta per dire addio alla città amata, ma non sa quale sia il suo destino. In questa incertezza, il passato lo stringe da ogni parte, scolpendo il suo pessimismo, nutrendo la sua malinconia. Percorre Roma, luoghi familiari, vecchie conoscenze, mentre nel suo modo sfaticato intuisce soluzioni impensate agli enigmi criminali. E questi hanno sempre sfondi di oscura umanità. Tanto che i suoi difetti appaiono l'altra faccia, necessariamente antiretorica, della medaglia della viva pietà per i deleritti e del grande dolore che una volta gli ha straziato il cuore. Insomma, sembra una specie di angelo caduto. Antonio Manzini, attore e sceneggiatore, ha pubblicato i romanzi Sangue Marcio e La Giostra dei Criceti. La serie con Rocco Schiavone è iniziata con il romanzo Pista Nera, Sellerio 2013, cui sono seguiti La Costola di Adamo, 2014, Non è stagione, 2015 e Era di Maggio, 2015.
Numero di catalogo 88.033. Numero di catalogo 88.270. durata 447 minuti.
P.G. Wodehouse, I gioielli di Monty Botkin, edizione Mondadori, 1974. L'anno di lavoro a Hollywood di Monty Botkin è terminato. Se ne torna a Londra, lasciando la segretaria Sandy Miller col cuore spezzato per il suo amore non corrisposto. Monty, infatti, è un magnifico giovanotto dai capelli color burro, innamorato di Gertrude Butterwick, famosa giocatrice di hockey. Purtroppo, per alcuni contrattempi, il rientro a Londra di Monty non avviene in maniera trionfale come lui pensava, e la strada per convolare a giuste nozze con Gertrude Butterwick è lunga, ardua e cosparsa di trappole quasi mortali. Pelham Grenville Woodhouse, P-E-L-H-A-M, G-R-E-N-V-I-L-L-E, W-O-D-E-H-O-U-S-E, 1881-1975. Nacque a Guildford, nel Surrey. La sua fu fin dall'infanzia un'esistenza normale, senza avventure né problemi. Felicemente preordinata alla riuscita, figlio di un magistrato, egli trascorse la prima infanzia a Hong Kong, ricevette un'educazione tradizionalmente britannica al Dulwich College, lavorò brevemente in una banca, si diede prestissimo al giornalismo e di lì alla letteratura. Il suo libro d'esordio, The Punt Hunters, risale al 1902 e apre il primo periodo della sua attività di narratore, quello dei racconti di ambiente scolastico. Mike, del 1909, è, per unanime consenso, l'opera più riuscita di questa stagione e, in assoluto, uno dei migliori esempi del genere. Si tratta di romanzi leggeri, ma di tono sostanzialmente serio, nei quali è descritta con affetto e ironia la vita comunitaria in quella fondamentale istituzione, autentica struttura portante della società britannica, che è il college. Lo spirito di corpo che anima il coro dei personaggi trova naturalmente la sua massima esaltazione nella pratica delle discipline sportive e nella vittoria, sempre contrastata e avventurosa per i colori dell'alma mater. Ma già nel 1910, con l'introduzione del protagonista eponimo del romanzo Smith in the City, compare il primo dei grandi eccentrici wodehousiani e si inaugura così la maniera tipica dello scrittore. La vicenda di Smith si innesta su quella di Mike, quando i due si ritrovano a lavorare, con ovvia mancanza di entusiasmo, nella stessa banca, dalla cui routine riusciranno a evadere nel corso di mirabolanti peripezie. All'osservazione degli usi e costumi della public school, Woodhouse comincia a sostituire i modi di una fantasia tanto più libera e gratuita quanto irresistibile sul piano degli effetti umoristici. Nasce anche con Smith lo straordinario linguaggio che costituirà poi sempre, più ancora dell'abile gioco delle situazioni da commedia, la maggior fonte di ilarità e il segno distintivo dello stile di Woodhouse. Un idioma che disdegna ogni forma di espressione diretta, ma si compiace di astrazioni, di buffe generalizzazioni, di metafore involute, di ardite trasposizioni, di giudizi manifestatamente eccessivi, di reminiscenze colte e di riferimenti esoterici. uno studioso della opera udausiana, Richard Ashbourne, ne ha ricostruito gli antecedenti. Dickens, naturalmente, Conan Doyle, l'americano O. Henry e poi certi umoristi precedenti, oggi quasi dimenticati, come F. Anstey e Barry Penn, e quali oggetti di parodia il linguaggio pomposo dei trattati, dei sermoni scolastici, dei brindisi ufficiali, e in più il gergo particolare dei nuts, i playboy dell'epoca edoardiana. Un altro fondamentale personaggio, Ockridge, il fervido pasticcione dell'amore fra i polli, era comparso nel 1906 e venne ripreso in seguito dall'autore. Del 1915 è Something Fresh, il primo episodio della vastissima saga del castello di Blondings, imperniata sul personaggio di Lord Emsworth, lunatico allevatore di maiali da gran premio. I personaggi di Bertie Wooster e di Jeeves, il giovin signore ozioso e scapestrato e il suo sagace cameriere personale, anticipati da un racconto del 1916, nascono ufficialmente nel 1919. Del 1922 e del 1926 sono i volumi di racconti di ambiente golfistico, The Clicking of Cuthbert e The Heart of a Gough. Essi inaugurano il particolare espediente. Un narratore, il decano del club, introduce ogni racconto e fornisce alla raccolta una cornice unitaria, che si ritroverà poi nella fortunata serie di Mr. Mulliner. E intercalati ai capitoli di questi cicli principali, innumerevoli altri romanzi e racconti, alcuni di vena decisamente sentimentale, altri del tutto farseschi, altri ancora costruiti come vaudeville complicatissimi, dove le relazioni interpersonali sfruttano ogni possibile combinazione. Storie di ragazze sventate, di bellimbusti, di ereditieri sfaccendati, di allegri villanzoni, di aristocratici allocchi, di bambini terribili, di curati eccentrici, di ufficiali collerici. Una produzione formidabile, ovviamente ripetitiva e zeppa di familiari luoghi comuni, quel che ci vuole per catturare una legione di lettori, indurla alla suefazione, scatenarne il culto. Il mondo di Woodhouse è stato definito una Never Never Land, un paese dell'irrealtà che non esiste e forse non è mai esistito se non in certi cantucci dorati dell'Inghilterra edoardiana. Un mondo destituito di ogni plausibilità, governato da leggi proprie, anacronistiche e immutabili, i cui luoghi e avvenimenti deputati sono case di campagna, gremite di ospiti stravaganti e di servitori riottosi, circoli dove si raduna una gioventù più irresponsabile che spensierata, tumultuose recite di beneficenza, furti di lattiere d'argento da collezione a forma di mucca, sparizioni di gatti di razza, rotture di fidanzamenti coatti, fughe col treno del latte, equivoci madornali, burle, scommesse, reati di improprietà vestimentaria, esplosioni di insania, reali o supposte, faide parentali, agnizioni imbarazzanti. Un aspetto singolare di questa generale inverosimiglianza è l'assenza totale dalla scena woodhouseana dell'elemento sessuale. Gli idilli sono frequentissimi, ma le loro motivazioni, anche solo sentimentali e affettive, sono a malapena enunciate. lo stato confusionale di un innamorato può essere descritto con sovrabbondanza di dettagli comici, ma non accade mai che vengano osservati per se stessi, neppure in chiave umoristica, i comportamenti di una coppia. Con tutto ciò, la pura convenzione udausiana si impone sul piano della leggibilità e del divertimento con una perentorietà che ha pochi confronti fra i pur numerosi classici della letteratura di consumo. Non solo, ma a differenza di quanto accade per altri prodotti non meno appaganti dal punto di vista distensivo, la lettura di Woodhouse non lascia l'impressione di uno spreco totale, ma si configura nel complesso come una esperienza. Agisce come un'influenza, si risolve in un arricchimento. Ciò è l'effetto, evidentemente, di un autentico stile, di un'invenzione originale, di una maestria indiscutibile che, pur non esercitandosi su una realtà riconoscibile, arrivano a esprimere, se non una visione del mondo, una certa attitudine verso uomini e cose che può essere recepita e riutilizzata. Basta pensare all'influsso che ha esercitato anche su scrittori veri e perfino nel nostro paese la particolare struttura del linguaggio woodhouseano, cui si è accennato prima. E per non urtare la suscettibilità di alcun connazionale, limitiamoci a citare il nome illustre di un autore inglese, Evelyn Waugh. Non è escluso, comunque, che al singolare disimpegno, non solo ideologico, ma addirittura documentario di Woodhouse, abbia contribuito la sua stessa vicenda personale, l'incredibile favola che è stata la sua vita. Contemporaneamente all'attività di giornalista brillante e di narratore, Woodhouse aveva intrapreso, con immancabile successo, un'altra carriera, quella del lyricist, ossia del paroliere di commedie musicali. Nel 1904 aveva compiuto il suo primo viaggio negli Stati Uniti, preambolo di una svolta decisiva nella sua vita e nella sua carriera. Riattraversato l'Atlantico nel 1909, infatti, egli iniziò una serie di collaborazioni prestigiose a riviste come Collier's, Cosmopolitan, Vanity Fair e soprattutto The Saturday Evening Post, conquistando rapidamente un'enorme popolarità anche presso il pubblico americano. Pure il suo talento di lyricist, valorizzato sulle scene di Broadway attraverso l'assidua collaborazione con Guy Bolton e l'incontro con musicisti come Jerome Kerr, George Gershwin e Cole Porter, contribuì a dargli fama e onori. Più tardi, negli anni 30, egli fu anche chiamato a Hollywood come soggettista e sceneggiatore e là vennero realizzati diversi film tratti dai suoi libri. Pure negli Stati Uniti nel 1914 Woodhouse incontrò una giovane vedova inglese, Ethel Rowley, e si unì a lei in un felice matrimonio. I sempre più frequenti e prolungati soggiorni negli Stati Uniti, un'attività intensissima e assorbente in tanti campi diversi, l'esigenza di porgere al pubblico americano un'immagine semplificata e accessibile, oltre che comica, dei costumi dell'alta società inglese, dovettero influire non poco al definitivo sradicamento di Woodhouse dalla precisa realtà del suo tempo e del suo paese. Questo tipo di estraniamento, di perdita dei contatti col mondo reale, dovette accentuarsi ancor più quando, acquistata una casa in Francia a Le Touquet, lo scrittore prese a ritirarvisi sempre più spesso nei periodi liberi da impegni in America, al punto che, alla fine degli anni venti, non gli capitò più di rimettere piede in Inghilterra. Queste considerazioni, che servono almeno in parte a spiegare certi aspetti dell'opera di Woodhouse, sono le stesse che vennero da più parti formulate a proposito della mentalità dell'uomo all'epoca dell'unico incidente che ebbe mai turbato la sua vita. Nel 1940, iniziata la guerra, Woodhouse, trovandosi nella sua casa di Le Touquet, fu, come altri sudditi britannici, fatto prigioniero dalle autorità militari tedesche e internato prima in Belgio, poi in altre varie località della Germania. Rilasciato l'anno seguente e messo agli arresti domiciliari in un albergo di Berlino, egli fu avvicinato da giornalisti americani, gli Stati Uniti non erano ancora entrati in guerra, e indotto a registrare il racconto delle sue esperienze di prigionia per le reti radio statunitensi. Egli si accinse al compito con l'attitudine tipica e, per una volta sommamente inopportuna, dell'umorista. Ironizzò così sulle proprie tollerabilissime disavventure, lodò i vantaggi di una dieta forzata per la sua salute di sessantenne, si prese gioco dei difetti di certi compagni di detenzione, lasciò intuire, insomma, un quadro abbastanza idilliaco dei campi di prigionia tedeschi. I nazisti si impadronirono di quel materiale, 5 trasmissioni in tutto messe in onda fra la fine di giugno e l'inizio di luglio del 1941, e se ne servirono, data l'immensa popolarità di Woodhouse, a scopo di propaganda, ridiffondendolo in Inghilterra. Lo scandalo qui fu enorme. Interpellanze parlamentari, accuse di collaborazionismo e di tradimento, richieste di una condanna esemplare, espulsione dei libri dello scrittore dalle biblioteche pubbliche. Il caso rimase aperto fino al 1944, quando, approfondito l'esame dei suoi elementi, Anthony Eden, a nome del governo, dichiarò il non luogo a procedere nei confronti di Woodhouse. Questi, comunque, non fece più ritorno in Inghilterra. Nel 1956 acquistò la cittadinanza americana, neppure quando nel 1961 vi fu espressamente invitato, per iniziativa di un gruppo di personalità, a ricevere nelle parole di Evelyn Waugh un atto di omaggio e di riparazione. Da allora, la popolarità di Woodhouse nella sua nazione di origine si è completamente ristabilita. La BBC TV ha presentato con esito trionfale infinite versioni sceneggiate delle sue opere. Il testo delle trasmissioni incriminate, pubblicato prima sulla rivista I Contour e poi in appendice al volume autobiografico Performing Flea, ha rivelato la sostanziale infondatezza delle accuse. L'apparizione di ogni nuovo libro di Woodhouse veniva salutata in Inghilterra come un avvenimento e, in occasione del suo 90° compleanno, nuove pressioni furono fatte sullo scrittore per un suo ritorno in patria. Nell'ora della disgrazia, oltre a Malcolm Magwick, il quale al seguito delle truppe britanniche lo aveva incontrato a Parigi, Woodhouse ebbe dalla sua un difensore d'eccezione, George Orwell. Questi, in un saggio famoso comparso nel 1945, intitolato appunto In Defense of P.G. Woodhouse, sostenne con generoso fervore la tesi della sua innocenza politica, riuscendo nello stesso tempo a fornire il commento più acuto e più illuminante sull'opera dello scrittore. Orwell fu il primo a rilevare come l'atmosfera mentale dei libri woodhousiani sia rimasta praticamente immutata dal 1911 in poi e come tutta l'opera sia fermamente radicata nello spirito nostalgico dell'esperienza scolastica e nel costume dell'età edoardiana. Orwell fece pure giustizia del luogo comune, soprattutto diffuso all'estero, che Woodhouse sia un critico o un satirista della società inglese e in particolare delle classi superiori. Al contrario, egli sarebbe uno snobistico e divertito amministratore della tradizione e dei costumi che fanno da sfondo alle sue innocue commedie e farse. L'olimpica indifferenza di Woodhouse, non solo verso la storia, ma addirittura verso l'attualità, è per Orwell la prova indiscutibile della sua completa mancanza di coscienza politica. E affermava che non possono esservi tendenze fascistiche nell'opera e nell'uomo, perché non ci sono nell'uno e nell'altra tendenze di sorta posteriori al 1918. Un umorista, in fondo, concludeva Orwell, non ha il dovere di tenersi aggiornato, e non è escluso che proprio alla più incontaminata futilità i libri di Woodhouse debbano la loro eccezionale durata e il loro universale apprezzamento.
Numero di catalogo 88.270. Numero di catalogo 88.300, durata 1.207 minuti.
Jacqueline Susan, La valle delle bambole, edizioni Sonzogno 2016. La Seconda Guerra Mondiale è finita da poco e per chi è giovane e intraprendente come Anne, Neely e Jennifer, New York rappresenta il grande sogno. Le tre ragazze che arrivano dalla provincia americana approdano a Manhattan per cercare fortuna e a loro modo la trovano. Una recita nei musical di Broadway, un'altra lavora nella pubblicità, la terza riesce a sposare un attore cantante famoso. Poco per volta però la buona sorte le abbandona e allora per tirare avanti l'unica consolazione restano le bambole, ovvero, nel gergo di quegli anni, le pasticche che servono a trovare un po' di pace o di eccitazione, finché anche quelle non si trasformano in uno strumento di autodistruzione. Pubblicato nel 1966, La valle delle bambole di Jacqueline Susan fu uno dei più clamorosi casi editoriali della letteratura americana, arrivando a vendere nel mondo oltre 30 milioni di copie, come Via col vento. Al grande successo contribuiva l'aura scandalosa di una prosa che metteva in scena, con un linguaggio schietto, storie d'amore e di sesso, ma che soprattutto intercettava i cambiamenti nei costumi di massa. L'autrice era un'esordiente non più giovanissima, eppure incantava poiché riusciva a toccare con voce autentica e senza autocensure i temi brucianti della vita delle donne: il piacere, il lavoro, l'amore, il matrimonio. Non è dunque strano che oggi figure influenti come Gloria Steinem e Lena Dunham abbiano incoronato il libro di Jacqueline Susan come un classico della cultura pop, un classico che oggi, a 50 anni di distanza, ha ancora molto da dire. Jacqueline Susan, 1918-1974, era originaria di Filadelfia. A 18 anni si trasferì a New York, dove lavorò come attrice e per ben 4 volte fu premiata come la donna più elegante della televisione. Ma fu il successo dei suoi 3 romanzi, tutti bestseller mondiali, La valle delle bambole, 1966, La macchina dell'amore, 1969 e Una volta non basta, 1973, a trasformarla nella leggenda che ancora oggi si ricorda. sposò il produttore Irving Mansfield. Da La Valle delle Bambole, il suo libro più famoso, ristampato diverse volte anche in Italia, sono stati tratti un film e una serie televisiva.
Numero di catalogo 88.300. Numero di catalogo 88.306. Durata 840 minuti.
Wilbur Smith, Il Dio del Deserto. Edizioni Tea 2014. Non c'è pace per Taita, l'uomo che nell'ombra regge le sorti dell'Egitto, fedele consigliere del faraone, medico, poeta, sacerdote e inventore. Tanto più ora che ha l'arduo compito di occuparsi delle due figlie della regina Lostris, Teuti e Bacata, intelligenti, belle e passionali almeno quanto la madre. Un onere al quale si aggiungono gli affari di Stato e la minaccia degli Hyksos, i nemici di sempre, che hanno preso possesso del delta del Nilo costringendo il faraone a ritirarsi nel sud del paese. Taita sa che per tentare di scacciare definitivamente gli invasori deve chiedere l'appoggio del potente re di Creta Minosse. Ma ogni coalizione vuole un pegno in cambio. Dopo mille peripezie attraverso il deserto, Taita si imbarca a malincuore in un viaggio che potrebbe cambiare per sempre il futuro della sua patria, portando in dono a Minosse due vergini, Teuti e Bacata. Ma le due giovani, più inclini alle regole del cuore che alla ragion di Stato, si innamorano del luogotenente di Taita e di un soldato della flotta, e il sacerdote teme che le trattative con Minosse possano saltare. Tra mille peripezie, avventure, visite a luoghi esotici e pieni di meraviglie, come Babilonia e Sidone, Taita riesce finalmente a sbarcare a Creta. Ma minacce ancora più imponenti incombono sul suo destino. Wilbur Smith è nato nel 1933 nella Rhodesia del Nord, l'attuale Zambia, ma è cresciuto e ha studiato in Sudafrica. Con il suo primo libro, Il destino del leone, pubblicato nel 1964, ha ottenuto un successo immediato. Da allora si è dedicato a tempo pieno alla narrativa, pubblicando oltre una trentina di romanzi, basati su attente ricerche e appassionanti esplorazioni condotte in ogni angolo del pianeta. È il maestro incontrastato dell'avventura e uno dei massimi autori di bestseller, con oltre 123 milioni di copie vendute nel mondo, 25 milioni solo in Italia. Tra i suoi romanzi più famosi ricordiamo I fuochi dell'ira, Il dio del fiume, Il settimo papiro, Il destino del cacciatore, La legge del deserto, Vendetta di sangue, Il leone d'oro e La notte del predatore. WilburSmithBooks.com, WilburSmith.it.
Numero di catalogo 88.306. Numero di catalogo 88.343. Durata 388 minuti.
Amos Oz. Tocca l'acqua, tocca il vento. Edizioni Feltrinelli 2017. Nel 1939, mentre i tedeschi avanzavano in Polonia, Elisha Pomeranz, piccolo orologiaio ebreo con la passione della matematica e della musica, scappa nella foresta, lasciandosi dietro la bella e intelligente moglie Stefa. Stefa non si rende conto del pericolo, ma quando la situazione precipita si chiude in casa, poi viene travolta anche lei dalla tempesta della guerra. Elisha, dopo aver errato per i boschi europei, arriva prima in Grecia e poi in Israele, dove trova rifugio in un piccolo kibbutz e silenziosamente si rimette a riparare gli orologi, a cercare la musica nella matematica e la matematica nella musica. Stefa, invece, deportata in Unione Sovietica, è costretta a diventare una spia staliniana e sognano di rivedersi. Tocca l'acqua, tocca il vento è un romanzo insolito per Amos Oz, Venato di realismo magico, ricco di simboli e di speculazioni filosofiche, a tratti misterioso, con momenti di grande dolcezza, racconta la fuga degli ebrei dallo sterminio europeo. Amos Oz, Gerusalemme, 1939. Ha scritto romanzi, saggi e libri per bambini. Attualmente vive nella città israeliana di Arad e insegna letteratura all'Università Ben Gurion del Negev. Con Feltrinelli ha pubblicato Conoscere una donna, 2000, Lo stesso mare, 2000, Michael Amio, 2001, La scatola nera, 2002, Una storia di amore e di tenebra, 2003. Fima, 2004, Contro il fanatismo, 2004, D'un tratto nel folto del bosco, 2005, Non dire notte, 2007, La vita fa rima con la morte, 2008, Una pace perfetta, 2009, Scene dalla vita di un villaggio, 2010, Una pantera in cantina, 2010, Il monte del cattivo consiglio, 2011, Tra amici, 2012, Giuda, 2014 e Altrove forse, 2016. Inoltre è autore con la figlia Fania Oz Salzberger di Gli ebrei e le parole, uscito per i Campi del Sapere nel 2013. Ha vinto i premi Catalunya e Sandro Onofri nel 2004, Principe de Asturias de las Letras e Fondazione Karikal Grinzane Cavour per la cultura euromediterranea nel 2007. Primo Levi e Heinrich Heine nel 2008. Salone Internazionale del Libro nel 2010. I suoi lavori sono tradotti in 41 lingue.
Numero di catalogo 88.343. Numero di catalogo 88.346. Durata 461 minuti.
Antonio Manzini. La giostra dei criceti. Sellerio Editore Palermo 2017.
Siamo carne da cannone, aveva detto René. Era vero. Carne da cannone. Gente che muore senza un senso, senza un'utilità, che ha vissuto senza sapere, e senza sapere, se ne va. Quattro malavitosi della più squallida periferia romana fanno una rapina che finisce nei disegni complessi della criminalità che conta. Parallelamente, un'organizzazione di altissimi funzionari dello Stato ordisce un folle piano anno zero per eliminare il problema delle pensioni. Sono i due ingranaggi, irrazionali quanto brutali nella loro efficienza, che muovono la giostra dei poveri idioti di vari livelli, dal piccolo criminale al boss camorrista, dall'inquietante generale all'alto burocrate, dall'impiegato dell'INPS che si sente un giustiziere, alla fantastica ragazza innamorata. Tutti in lotta contro il loro destino insensato. Tragico e comico, noir che si scioglie in limpida e commovente poesia. Thriller che offre lo spaccato di una società senza cuore. Questo è il secondo dei molti romanzi pubblicati da Antonio Manzini. Con La giostra dei criceti siamo all'origine del suo avvincente modo di intrecciare storie, della sua prosa priva di ornamenti ma sorprendentemente musicali, soprattutto di quel pessimismo senza illusioni e di profondo amore che caratterizza il Rocco Schiavone dei romanzi successivi. Antonio Manzini, scrittore e sceneggiatore. Tra i suoi primi romanzi, Sangue Marcio, oltre questo, La giostra dei criceti, pubblicato per la prima volta nel 2007. La serie con Rocco Schiavone è iniziata con il romanzo Pista Nera, Sellerio 2013, cui sono seguiti La costola di Adamo, 2014, Non è stagione, 2015, Era di maggio, 2015, Cinque indagini romane per Rocco Schiavone, 2016, e 7 luglio 2007-2016. Nel 2015 ha pubblicato Sull'orlo del precipizio, in altra collana di questa casa editrice.
Numero di catalogo 88.346. Numero di catalogo 88.364, durata 224 minuti.
Kent Aruf. Le nostre anime di notte, traduzione di Fabio Cremonesi, NN Editore 2017. È nella cittadina di Holt, Colorado, che un giorno Eddie Moore rende una visita inaspettata al vicino di casa, Louis Waters. I due sono entrambi in là con gli anni, vedovi, e le loro giornate si sono svuotate di incombenze e occasioni. La proposta di Eddie è scandalosa e diretta. Vuoi passare le notti da me? Inizia così una storia di intimità, amicizia e amore, fatta di racconti sussurrati alla luce delle stelle e piccoli gesti di premura. Ma la comunità di Holt non accetta la relazione di Eddie e Louise, che considera inspiegabile, ribelle e spregiudicata. E i due protagonisti si trovano a dover scegliere tra la propria libertà e il rimpianto. Dopo la trilogia della pianura, Le nostre anime di notte è il sigillo perfetto all'opera di Kent Aruf, uno dei più grandi interpreti della letteratura americana contemporanea. Kent Aruf, 1943-2014, è stato uno dei più grandi scrittori americani. Ha ricevuto diversi riconoscimenti, tra cui il Whiting Foundation Award e una menzione speciale della Penn Hemingway Foundation. I volumi della trilogia della pianura, Canto della pianura, Crepuscolo e Benedizione, sono usciti per NN Editore nel 2015 e 2016. Le nostre anime di notte, uscito postumo, è sempre ambientato nella cittadina immaginaria di Holt, Colorado. Da questo libro è stato tratto il film omonimo, che ha per protagonisti Robert Redford e Jane Fonda. Fabio Cremonesi. Studi di storia dell'arte medievale, un passato da dirigente in una multinazionale delle telecomunicazioni e da editore, oggi si dedica alla traduzione a tempo pieno. Traduce da tedesco, inglese, spagnolo, catalano.
Numero di catalogo 88.364. Numero di catalogo 88.425. Durata 643 minuti.
Edna O'Brien. Tante piccole sedie rosse. Edizione Einaudi 2017. Dopo 10 anni, l'atteso ritorno al romanzo dell'autrice di Ragazze di campagna. Una notte d'inverno, un misterioso straniero raggiunge a piedi un villaggio sulla costa irlandese. Dice di essere un poeta e un guaritore, di avere erbe e pozioni per lenire i dolori e curare i problemi sessuali. Ha una personalità magnetica, tanto che la piccola comunità di Clonoila ne è presto conquistata. Fidelma MacBride, più di tutti, e il suo destino rimarrà segnato in modo ineluttabile. Edna O'Brien è una delle più importanti autrici viventi. Ha scritto 2 raccolte di poesie, 2 biografie, 5 opere teatrali, un memoir,
9 raccolte di racconti e 17 romanzi, fra i quali Ragazze di campagna, La luce della sera, La ragazza dagli occhi verdi. Nel 2016 Einaudi Stile Libero ha pubblicato Oggetto d'amore, un'antologia dei suoi migliori racconti.
Numero di catalogo 88.425. Numero di catalogo 88.440, durata 417 minuti.
Enrica Tesio, La verità vi spiego sull'amore, edizioni Mondadori 2017. Dora è la tipica madre gazzella che appena sveglia sa che dovrà correre per sopravvivere. Correre sempre, districandosi tra due figli, un lavoro, un mutuo, una separazione. E poi un tato, un vicino troppo sexy, una migliore amica senza figli, dei nonni molto diversi da quelli della pubblicità e un sacco di ricordi felici sospesi tra le pareti del suo appartamento torinese. Da uno dei blog più seguiti d'Italia, una commedia fresca e piena di humor. Enrica Tesio, 1979. Torinese, lavora in un'agenzia di pubblicità. Il suo blog Tiasmo è in continua crescita. Tra i più seguiti blog mammeschi, raggiunge i 150.000 lettori per post.
Numero di catalogo 88.440. Numero di catalogo 88.488, durata 334 minuti.
Peppe Lanzetta, Ti lascio una canzone, un festival per il commissario Peppe Nella. Edizioni 100 autori 2016. Da una lacrima sul viso ho capito i tuoi segreti. La frase di un vecchio successo di Bobby Solo, lasciata accanto al corpo della vittima, è solo il primo dei messaggi inviati dal serial killer al tormentato commissario Peppe Nella. Un assassino che strangola le vittime con un foulard dai colori arcobaleno e firma i suoi crimini con il verso di una vecchia canzone del Festival di Sanremo, ogni volta diversa. Patti Pravo, Massimo Ranieri e Don Bachi sono i nuovi incubi dell'investigatore, alle prese con un rompicapo che somiglia a un quiz della TV. Riuscirà Peppe Nella a venirne a capo? La voce intatta e tagliente di un grandissimo autore per un giallo corale e disperato. Maurizio De Giovanni. Peppe Lanzetta. Napoli 1956. È scrittore, attore e drammaturgo. Debutta sulla scena teatrale nel 1983 con Napoletano pentito. Tra gli altri suoi spettacoli ricordiamo Bomba atomica e Rohypnol, entrambi del 1984, Il Vangelo secondo Lanzetta, 86, Lenny, 88, Il peggio di Lanzetta, 93, Tropico di Napoli, 98 e L'opera di periferia, 2006. Ha vinto con Malaluna il premio Olimpici del Teatro 2004. Ha collaborato come autore di testi con vari musicisti, tra cui Edoardo Bennato, Tullio De Piscopo, James Senese, Enzo Avitabile, Joe Amoruso, Rino Zurzolo, Franco Ricciardi, Massimo Severino e Franco Battiato. Attore e autore anche per cinema e televisione, ha lavorato con registi come Sorrentino, Piscicelli, Tornatore, Cavani, De Crescenzo, Loi, Martone, Asia Argento, Scimeca e Abel Ferrara. La sua ultima apparizione è nel film Spectre, il 24esimo della saga di James Bond. Ha pubblicato Figli di un Bronx minore, Universale Economica Feltrinelli 1993, Un Messico Napoletano, Universale Economica Feltrinelli 94, Incendiami la vita, Baldini e Castoldi 96, poi Universale Economica Feltrinelli 2007.
Un amore a termine, Baldini e Castoldi, 1998. Tropico di Napoli, Feltrinelli, 2000. Ridateci i sogni, Ballate, Universale Economica Feltrinelli, 2002. Giugno Picasso, Feltrinelli, 2006, premio Domenico Rea. Infernapoli, Garzanti, 2011, premio Frignano. Per edizioni 100 autori sono usciti Sognando l'Avana, 2013, Figli di un Bronx minore, 2014, L'Isola delle Femmine, 22 racconti sul femminicidio, 2015. La serie di gialli del commissario Peppenella è formata dai romanzi Il cavallo di ritorno, La prima indagine del commissario Peppenella, 2014, e La luce sia con voi, Non c'è pace per il commissario Peppenella, 2015.
Numero di catalogo 88.488. Numero di catalogo 88.550. Durata 400 minuti.
Anna Erel, nella testa di una jihadista. 360 2015. Dalle conversazioni tra Melanie, Anna e Bilal. Ascoltami, Melanie, siamo un'unica grande famiglia in cui tu hai già il tuo posto. Ti stanno aspettando tutti, se tu sapessi quanto sono felici le donne qui da noi. Prima erano come te, smarrite. Muoio dalla voglia di vederti. Melanie, moglie mia, sbrigati, ti aspetto. Mi ami davvero? Ti amo per e al cospetto di Allah. Se il mio gioiello è lo Stato Islamico, è la tua dimora. Insieme scriveremo i nostri nomi nella storia, costruendo mattone su mattone un mondo migliore in cui gli infedeli non avranno diritto di accesso. Anna Erel. Anna, A-N-N-A, Erel, E-R-E-L-L-E. Giovane reporter francese ha indagato a fondo la propaganda digitale dello Stato Islamico e i metodi di reclutamento utilizzati dai jihadisti su internet, la cosiddetta Jihad 2.0. Nel corso delle sue ricerche, venuta in contatto con decine di giovani europee reclutate sui social network e dichiaratesi pronte a partire per la Siria. Per comprendere meglio il fenomeno e realizzare un reportage, ha creato l'identità fittizia di Melanie. Dalla pubblicazione del suo testo, Anna Erel ha ricevuto diverse minacce. Vive sotto scorta e sotto falsa identità.
Numero di catalogo 88.550. Numero di catalogo 88.553. Durata 344 minuti.
Lubna Hamad al-Hussein. 40 frustate. PM 2012. È un giorno di luglio, quando Lubna, una giovane giornalista di Khartoum, viene arrestata dalla polizia in un ristorante. Il suo crimine è aver osato portare i pantaloni, un atto che in Sudan, terra della Sharia, è considerato oltraggio alla moralità pubblica e come tale va punito con 40 frustate. Lubna e altre 15 donne colpevoli dello stesso reato vengono caricate su una camionetta, picchiate e portate in prigione. È una punizione che viene inflitta a migliaia di donne che per vergogna subiscono in silenzio. Ma Lubna non ha nessuna intenzione di tacere. Possono anche darmi 40.000 frustate, ma non starò zitta. Non ha paura di sfidare apertamente l'assurda legge degli uomini. Nata nella città dove il Nilo bianco e azzurro si congiungono, orgogliosa del suo faticoso e quotidiano percorso di emancipazione, ci conduce, con il suo cuore di donna, nel cuore nero di quello che è diventato negli ultimi decenni uno dei paesi più integralisti e misogeni di tutto il mondo arabo-islamico. Un paese in cui basta rientrare tardi dal negozio di alimentari per essere marchiata come prostituta e la parola di quattro uomini per venire condannata alla lapidazione. Lubna Ahmad al-Hussein. Lubna. L-U-B-N-A. Ahmad. A-H-M-A-D. Al-Hussein. A-L-H-U-S-S-E-I-N. È giornalista della testata sudanese indipendente Al-Sahafa e collabora alla missione delle Nazioni Unite in Sudan, UNMISS. Considerata da Amnesty International un'importante attivista dei diritti umani, ha raccontato la sua ribellione alla legge degli uomini in questo bestseller internazionale, che ha attirato l'attenzione dei media di tutto il mondo. Con PM ha pubblicato anche Maledetta, una nuova coraggiosa testimonianza contro l'oppressione della donna nel mondo islamico. Questo libro è disponibile anche in versione ebook.
Numero di catalogo 88.553. Numero di catalogo 88.556. Durata 541 minuti.
Pane per i bastardi di Pizzo Falcone di Maurizio De Giovanni. Edizioni Einaudi 2016. Quanta vita, quante vite e quanto buon odore di pane in città. Se non ci fosse anche il delitto, quando un omicidio divide in due le forze di polizia, il gioco si fa davvero duro per i bastardi, che per molti devono ancora dimostrare di esserlo davvero, dei bravi poliziotti. Da un lato ci sono loro, che seguono l'odore del pane e del delitto, ma dall'altra ci sono i tosti super detective del DDA, che sentono odore di crimine organizzato. Mentre i sentimenti e le passioni di ogni personaggio si intrecciano con l'azione e determinano svolte sorprendenti, la città intera sembra trattenere il fiato per poi prendere voce. A volte c'è bisogno di un avversario agguerrito per riuscire a capire chi sei davvero. Forse i bastardi l'hanno trovato e per dimostrare di essere i migliori sono disposti a tutto, perfino a diventare davvero una squadra. Buona caccia, bastardi. Maurizio De Giovanni, Napoli, 1958. Ha raggiunto la fama con il personaggio del commissario Ricciardi, attivo nella Napoli degli anni 30, su cui è incentrato un ciclo di romanzi, tutti pubblicati da Einaudi Stile Libero, che comprende finora Il senso del dolore, La condanna del sangue, Il posto di ognuno, Il giorno dei morti, Per mano mia, Vipera, Premio Viareggio, Previo Camaiore, In fondo al tuo cuore, Anime di vetro e Serenata senza nome. Dopo Il metodo del coccodrillo, Mondadori 2012, e Einaudi Stile Libero 2016, Premio Shevchenko, con I bastardi di Pizzo Falcone 2013, ha inaugurato una nuova serie contemporanea, sempre pubblicata da Einaudi Stile Libero, proseguita al momento con Buio, Gelo e Cuccioli, che vede protagonista la squadra investigativa di un commissariato partenopeo. Ha partecipato con Giancarlo De Cataldo, Diego De Silva e Carlo Lucarelli all'antologia Giochi criminali 2014. Nel 2015 è uscito per Rizzoli il romanzo Il resto della settimana. Tutti i libri di Maurizio De Giovanni sono tradotti o in corso di traduzione in Francia, Germania, Inghilterra, Spagna, Russia, Danimarca, Stati Uniti e in molti altri paesi. Molto legato alla squadra di calcio della sua città, di cui è visceralmente tifoso, Maurizio De Giovanni è anche autore di opere teatrali. Dai libri dei Bastardi di Pizzo Falcone è tratta la serie evento televisiva per Rai 1 in onda a gennaio 2017 con Alessandro Gassman.
Numero di catalogo 88.556. Numero di catalogo 88.594. Durata 421 minuti.
Alessandro Garigliano, Mia figlia Don Chisciotte, NN Editore 2017. La gloria suscitata da figure immortali non può che avere un seguito, ispirare saghe, costellare l'orbe culturale come un cielo notturno nel deserto. Lei ha 3 anni e si emoziona ascoltando storie di cavalieri, re, regine e principesse. Lui ha 40 anni, è suo padre e si emoziona solo a guardarla. Lei è coraggiosa, vuole conoscere il mondo e non ha paura di niente. Lui non trova un lavoro stabile e ha paura di tutto. La sua passione e il suo oggetto di studio è il Don Chisciotte. Nelle trame del capolavoro più rivoluzionario di ogni tempo, rilegge la propria vita, scoprendosi non cavaliere intrepido, ma scudiero devoto, combattuto tra l'adorazione e il buon senso, tra la sublime incoscienza della sua bambina e l'impulso di proteggerla. Alessandro Garigliano ci consegna un romanzo che è una dichiarazione d'amore per la letteratura, per la vertigine eversiva, illimitata e imprescindibile della fantasia. E togliendo la maschera alla finzione, inventa le parole del suo mondo, riannoda i fili del futuro e riesce a dare un nuovo senso all'essere padre. Alessandro Garigliano è nato nel 1975 a Mister Bianco. Collabora con i blog Minima e Moralia e Nazione Indiana. Il suo primo romanzo, Mia moglie e io, Liberarie Edizioni 2013, è stato segnalato al Premio Calvino.
Numero di catalogo 88.594. Numero di catalogo 88.596, durata 878 minuti.
Patricia Cornwell, Carne e sangue, Mondadori 2016. Adrenalina e terrore, una nuova inquietante sfida per Kay Scarpetta. Allineate sul muretto del suo giardino, Kay Scarpetta nota 7 monetine di rame, datate 1981, ma splendenti come nuove. Di lì a poco una serie di omicidi insanguina la città. Il killer è un abilissimo e imprevedibile cecchino. L'unica traccia per scovarlo è costituita proprio da frammenti di rame. È così vera, così appassionante, che il lettore deve continuamente ricordare che Kay Scarpetta è solo il prodotto dell'immaginazione di una scrittrice. USA Today. Patricia Cornwell. Patricia. P-A-T-R-I-C-I-A. Cornwell. C. O, R, N, W, E, L, L. Miami, Florida, 1956. Ha lavorato come cronista di nera e presso l'ufficio di medicina legale della Virginia. Con il romanzo d'esordio Post Mortem, 1990, ha vinto l'Edgar Award americano e il premio per l'opera prima della British Crime Writers Association. Il personaggio di Kay Scarpetta ha vinto nel 1999 il prestigioso Sherlock Award per il miglior detective creato da uno scrittore americano.
Numero di catalogo 88.596. Numero di catalogo 88.614. Durata 75 minuti.
Peppe Lanzetta, zia Titina e Lisis. Tullio Pironti, editore, 2016. Gigino l'elettrauto è scuro di carnagione e con la barba nera. Un giorno è lì che fa la spesa quando viene scambiato per un terrorista. Ritenuto potenzialmente pericoloso, viene trascinato in questura. Risultava una somiglianza bestiale con un foreign fighter che si chiamava Abdul Abdal Abdel Abdol Luigi, nato ad Aleppo e residente a Caivano in Via delle Rose. Zia Titina Elisis ci restituisce un Lanzetta delle origini, il One Man Show, il Lenny Bruce napoletano, in un testo esilarante e satirico in cui l'artista racconta l'attualità del mondo con il disincanto e la feroce ironia della sua città. Si tratta di una favola metropolitana che mischia zia Titina con la paura del nuovo terrore. Si parte da un discount e si arriva ad improbabili trattative con i premier Hollande e Merkel, coinvolgendo le intelligence di mezzo mondo, passando per Céline Dion, Gloriana, i migranti, Tsipras, le frontiere chiuse, la squadra del Napoli e un misterioso pastore tedesco. Insomma, tutto quanto è accaduto nella cronaca degli ultimi mesi, racconta Lanzetta. Con uno stile unico ed inconfondibile, l'autore mette a nudo la psicosi da attentato e la diffidenza nei confronti del diverso, mostrando, con acume e leggerezza ad un tempo, gli effetti devastanti del panico che si è generato negli ultimi tempi a qualsiasi livello e come questo possa essere respinto con il candore di un'eroica zia Titina. Peppe Lanzetta, Napoli 1956, è attore, drammaturgo e scrittore. Debutta sulla scena teatrale nel 1983 con Napoletano pentito. Tra gli altri suoi spettacoli ricordiamo Bomba atomica e Rohypnol, entrambi del 1984, Il Vangelo secondo Lanzetta, 1986, Lenny, 1988, Il peggio di Lanzetta 1993, Tropico di Napoli 1998 e L'opera di periferia 2006. Ha vinto con Malaluna il premio Gli Olimpici del Teatro 2004. Autore anche per cinema e televisione, ha lavorato con registi come Asia Argento, Liliana Cavani, Luciano De Crescenzo, Abel Ferrara, Nanni Loi, Mario Martone, Salvatore Piscicelli, Pasquale Scimeca, Paolo Sorrentino e Giuseppe Tornatore. La sua ultima apparizione è nel film Spectre, il 24esimo della saga di James Bond. Ha collaborato come autore di testi con vari musicisti, tra cui Gio Amoruso, Enzo Avitabile, Franco Battiato, Edoardo Bennato, Tullio De Piscopo, Maria Nazionale, Franco Ricciardi, James Senese, Massimo Severino e Rino Zurzolo. Ha esordito nel 1991 con Una vita postdatata, Lampi e tuoni dal Bronx napoletano, cui sono seguite numerose pubblicazioni.
Numero di catalogo 88.614. Numero di catalogo 88.615. Durata 189 minuti.
Peppe Lanzetta, Una vita post-datata. Feltrinelli, 1991. La Napoli di Peppe Lanzetta è una città sconcia, slabbrata, brutale, che produce rumore e musica, rabbia e servitù, periferia e mondo. Nessuna simpatia preconfezionata, nessuna rimozione. In questi 22 racconti, Lanzetta apre e chiude l'obiettivo con nervosa rapidità, come in una sequenza fotografica, lasciando emergere un panorama congestionato di sangue e di illusioni ustionate, di disperata sensualità, di speranze umiliate, quelle di Rosaria, la prostituta chiamata a 100 grammi, di Gennarino, venditore ai semafori di Capodimonte, di Slim, lo spacciatore senegalese, di tutto il popolo di marginali che non può mettersi in posa per le foto ufficiali. Peppe Lanzetta è tra i pochissimi ad aver sentito la tragedia di una città che muore con i jeans troppo stretti addosso e, come tutti i napoletani, cova dentro una rabbia implacabile e feroce. Michele Santoro. Peppe Lanzetta è nato a Napoli nel 1956. Ha collaborato con Edoardo Bennato, Pino Daniele, James Senese, Franco Battiato. Ha debuttato a teatro con Napoletano Pentito del 1983. Attore, autore di soggetti cinematografici e regista di un cortometraggio, ha lavorato con registi come Piscicelli, Tornatore, Cavani, De Crescenzo, Loi, Martone, Asia Argento, Scimeca.
Numero di catalogo 88.615. Numero di catalogo 88.620. Durata 467 minuti.
L'amore invisibile di Eric Emmanuel Schmidt. Traduzione dal francese di Alberto Bracci Testasecca. Edizioni EO 2013. Jean e Laurent, coppia omosessuale, amano un figlio attraverso gli occhi della madre. Samuel Hyman, stimato medico sopravvissuto ai campi di sterminio nazisti, ama l'umanità attraverso gli occhi di un cane. Un marito ama la moglie attraverso il fantasma del primo marito di lei. Alba ritrova l'amore per il figlio attraverso gli occhi di una rapitrice psicopatica. Severin e Benjamin capiscono di aver perduto per strada l'amore attraverso gli occhi di una ragazza condannata da una malattia incurabile e tuttavia ottimista. Cosa accomuna questi personaggi? L'architettura segreta che sottointende all'architettura palese delle nostre vite. La pietra strategica e nascosta che tiene in piedi l'arco, la trave invisibile che sostiene il tetto, elementi che sono presenti nell'edificio delle nostre vite e che tuttavia troppo spesso ignoriamo perché non sono visibili. Schmidt li fa apparire in 5 racconti e la loro comparsa ribalta situazioni che sembrano avviate al disastro o che si sono adagiate nella pace illusoria di non voler vedere le cose come sono. Il filo conduttore che lega i 5 racconti è l'amore difficile, quello che non può servirsi delle convenzioni sociali per sbocciare, ma deve aggirarle, talvolta nella pratica, talvolta aggirando i blocchi che noi stessi ci costruiamo. E questa è la cosa più difficile. Eric Emmanuel Schmidt. Eric Emmanuel Schmidt.
T.T. Erich Emanuel Schmidt è nato a Sainte-Foy-lès-Lyon nel 1960. Come autore teatrale ha scritto numerose opere rappresentate in tutto il mondo. I suoi romanzi sono tradotti in molte lingue. Le edizioni E.O. hanno pubblicato Messie Ibrahim e i fiori del Corano e Odette tout le monde, da cui sono tratti dei film. Piccoli crimini coniugali, Milarepa, La parte dell'altro, La mia storia con Mozart, Quando ero un'opera d'arte, La rivale. Un racconto su Maria Callas, La sognatrice di Ostenda, Il visitatore, Il lottatore di sumo che non diventava grosso, Ulisse da Baghdad, La scuola degli egoisti, Concerto in memoria di un angelo, Quando penso che Beethoven è morto mentre tanti cretini ancora vivono, La donna allo specchio e i 10 figli che la signora Ming non ha mai avuto.
Numero di catalogo 88.620. Numero di catalogo 88.628. Durata 288 minuti.
Francesco Ricami, L'uomo con la valigia. Sellerio, 2015. Amedeo Consonni, il pensionato con il talento di trovarsi coinvolto negli imbrogli più singolari, entra in scena in mezzo a un bagno di sangue. Si trova a impugnare il coltello che affonda nella bianca carne di una bella ragazza immersa nell'acqua di una vasca color profondo rosso. E per giunta, un misterioso portatore di gemelli da polso del Milan lo immortala con un flash nella posa compromettente che lo identifica come un assassino. Che ne penserà la professoressa Angela Mattioli, la sua compagna? Per l'occasione si dimenticherà della sua tradizionale tolleranza. Ed è il timore della polizia, e forse ancor di più quello dell'irosa Angela a costringere Amedeo a trasformarsi in un fuggiasco, a tingersi i capelli e a prendere altre identità. Ha capito che o si salva da sé scoprendo il vero assassino, o stavolta è proprio perduto. Così non trova altro complice che l'ottantenne Luis De Angelis, che ha testa solo per il suo Spider BMW 24 valvole, ma anche un po' per lucrare sulle disgrazie altrui. Intanto la casa di Ringhiera cade sotto le mire speculative di una coppia di architetti alla moda. Seguirà il perenne parapiglia che coinvolge tutti, un crescendo di chiasso e tragedia da molto rumore per nulla. E con la suspense della soluzione finale, tanto più catartica quanto più l'enigma è una moltiplicazione di ipotesi. Il gusto letterario di Francesco Recami è quello di mettere in gioco tutti gli elementi di un giallo, un po' alla Chandler, un po' alla Agatha Christie, con odori di quotidianità in cui starebbe a suo agio Maigret, per poi mostrarli ironicamente come frutto di sbagli e malintesi. Ma poco a poco, con il passo dell'investigatore che scioglie indizi, perché la vera genesi del crimine di ogni giorno è che tutti vogliono farsi i fatti degli altri, ma nessuno vuole che gli altri si facciano i suoi. Francesco Recami, Firenze 1956. Con questa casa editrice ha pubblicato L'errore di Platini, 2006, Il correttore di bozze, 2007, Il superstizioso, 2008, finalista al premio Campiello, 2009, Il ragazzo che leggeva Maigret, 2009, Prenditi cura di me, 2010, premio Castiglioncello 2010 e premio Capalbio 2010, la Casa di Ringhiera 2011, gli Scheletri nell'Armadio 2012, il Segreto di Angela 2013, il caso Cacoiannis Sforza 2014 e Piccola Enciclopedia delle Ossessioni 2015.
Numero di catalogo 88.628. Numero di catalogo 88.633. Durata 222 minuti.
Essere poeta di Ralph Waldo Emerson, a cura di Beniamino Soressi. Moretti e Vitali Editori, 2007. Tra i padri fondatori della letteratura americana, Ralph Waldo Emerson, 1803-1882, è senz'altro una delle figure più intense, ricche e geniali, sebbene ancora poco nota al pubblico italiano. Poeta, filosofo, conferenziere, oratore antischiavista, pastore della Chiesa unitariana, critico e agente letterario, traduttore di Dante, di Michelangelo e di poeti persiani, è stato la punta di diamante del movimento trascendentalista e del Rinascimento americano. La sua poesia ha ricevuto alte espressioni di stima da lettori quali Borges e Robert Frost, e il suo lavoro critico ha contato in modo decisivo per l'opera di Nietzsche. Harold Bloom lo ha definito la figura centrale della cultura americana. Il presente volume raccoglie 3 suoi scritti, 2 dei quali finora inediti in italiano. Questi saggi sono un cammino verso le fondamenta della poesia. La poesia vi è vista come attività costitutiva della natura e dell'esistenza, dal sorgere del sole fino alle ali che spuntano da una crisalide, dai primi vagiti del bambino alle parole di uso quotidiano. Nel perpetuo divenire e crearsi del mondo sta il seme, la sostanza prima della poesia. In un tempo come quello moderno, disperatamente disincantato, la filosofia della poesia di Emerson recupera il valore chiave dello stupore e della magia. Solitaria protesta nel putiferio dell'ateismo, la poesia nega l'eredità del pensiero utilitarista e astratto, riscoprendo il carattere epifanico, sacro e miracoloso dell'universo. Essa è la punta della freccia dell'esperienza umana diretta al trascendente. Senza poesia, la filosofia, la scienza, l'arte e la civiltà stessa si impaludano, soffocano e muoiono. Per questo le responsabilità del poeta sono immense, esploratore di mondi come un nuovo Colombo e insieme custode supremo del senso della libertà e della verità, egli richiama gli uomini senza tregua all'origine della loro esistenza, a quella metamorfosi infinita del tutto che è la fonte di ogni bellezza. Beniamino Soressi, dottore di ricerca in filosofia, ha lavorato presso il Claremont Colleges e il Boston College. Ha tradotto diversi saggi di Emerson e ha pubblicato una monografia sulla sua opera, Ralph Waldo Emerson, Il pensiero e la solitudine, Armando Editore, 2004.
Numero di catalogo 88.633. Numero di catalogo 88.648. Durata 574 minuti.
Rapture di Lauren Kate, RCS Libri 2012. Luce e il suo grande amore, l'angelo caduto Daniel, sono a un passo dalla salvezza o dall'abisso. Tutto dipende da Lucifero, che vuole cancellare la storia e riscriverla per avere il mondo in pugno. Un modo per impedirglielo ci sarebbe. Occorre riunire 3 reliquie che si trovano a Venezia, Vienna e Avignone. In questa strenua impresa, Luce e Daniel non sono soli. Al loro fianco hanno gli amici di sempre, gli angeli Roland, Cam, Gab, Ariane, oltre a Nephilim,
nati dall'unione di un angelo e un mortale. C'è poi la sfida dell'amore, e in quella anche gli amici più cari non possono niente. Il sentimento assoluto che lega Luce e Daniel ha attraversato il tempo, ma è ancora avvolto in troppi misteri. E non si può amare fino in fondo senza conoscersi davvero. Lauren Kate è cresciuta a Dallas, è andata a scuola ad Atlanta e ha cominciato a scrivere a New York. Vive a Los Angeles con il marito e i due figli. I suoi libri sono stati tradotti in più di 30 paesi.
Numero di catalogo 88.648. Numero di catalogo 88.654. Durata 242 minuti.
Saverio Ferrari. 12 aprile 1973. Il giovedì nero di Milano. Star Press 2016. Il 12 aprile 1973. Il Movimento Sociale Italiano e il Fronte della Gioventù indicano a Milano una manifestazione contro la violenza rossa. A tenere il comizio fu chiamato l'onorevole Ciccio Franco, il leader e l'emblema della rivolta di Reggio Calabria. Dopo la tentata strage sul treno Torino-Roma del 7 aprile precedente, la manifestazione venne vietata. Si radunarono comunque nel centro di Milano centinaia di militanti del Movimento Sociale Italiano e delle principali organizzazioni della destra extraparlamentare, tra loro i cosiddetti sambabilini, che si scontrarono violentemente per ore nel centro cittadino con le forze dell'ordine. Nel corso degli incidenti furono incendiate automobili, assaltati luoghi di ritrovo della sinistra, sparati colpi di pistola e lanciate bombe a mano. Una di queste colpì al petto l'agente di polizia Antonio Marino, che rimase ucciso all'istante. Quel 12 aprile 1973 sarà ribattezzato come il Giovedì Nero di Milano. I responsabili dell'uccisione dell'agente furono arrestati e condannati. Gli organizzatori della manifestazione, incredibilmente, assolti. Ripercorrendo gli atti giudiziari e le cronache del tempo, il libro, corredato da diverse fotografie inedite, ricostruisce quella giornata, ma anche la realtà del neofascismo milanese di quegli anni, con il suo portato di sistematica violenza, l'intreccio con la criminalità comune e gli ambienti del terrorismo nero, protagonista di primo piano della strategia della tensione in Italia.
Saverio Ferrari è nato e vive a Milano. Nel 2006, per Nuova Iniziativa Editoriale, ha dato alle stampe, in allegato con l'Unità, Da Salò ad Arcore, la mappa della destra eversiva e Le stragi di Stato, piccola enciclopedia del terrorismo nero, da Piazza Fontana alla stazione di Bologna. Con la biblioteca Franco Serantini ha pubblicato nel 2009 Le nuove camicie brune, il neofascismo oggi in Italia. Nel 2011, Fascisti a Milano, da Ordine Nuovo a Cuore Nero. E nel 2013, I denti del drago, storia dell'internazionale nera tra mito e realtà.
Numero di catalogo 88.654. Numero di catalogo 88.675. Durata 333 minuti.
A cura di Massimo Rassu. Presenze templarie gerosolimitane in Sardegna. Edizioni Condages 2016. Le raccolte Ricerche Arsom. Templari e ospitalieri in Sardegna. Atti del convegno Arsom, Cagliari, 3 dicembre 2006, a cura di Massimo Rassu, grafica del Parteolla, Doglianova 2008, ISBN 97 88 88 99 78 603. Gli ospitalieri in Sardegna e l'eredità dei Templari. Ricerche Arsom 2008 a cura di Massimo Rassu. La riflessione. Cagliari 2009. ISBN 97 88 86 21 12 024. Milizia Cristi e Templari in Sardegna. Ricerche Arsom 2009 a cura di Massimo Rassus. Domus Deianas, Selargius 2010, ISBN 97 88 88 85 69 932. Templari, crociate, giudicati e ordini monastico-cavallereschi nella Sardegna medioevale. Ricerche Arsom 2010 a cura di Massimo Rassu. Arcadia, Cagliari 2011, ISBN 97 88 89 64 12 541. L'insediamento dei Templari e degli ordini ospedalieri in Sardegna. Ricerche Arsom 2012 a cura di Massimo Rassu. Arte Valori, Cagliari 2012, ISBN 97 88 89 04 33 115. Templari, cavalieri, architetture nella Sardegna medievale. Ricerche Arsom 2013 a cura di Massimo Rassu. Condages, Cagliari 2013, ISBN 97 88 87 35 62 320. Le fondazioni dei Templari e dei Giovanniti in Sardegna. Ricerche Arsom 2014 a cura di Massimo Rassu. Condages, Cagliari 2014, ISBN 97 88 87 35 62 559. L'Associazione Ricerche Storiche sugli Ordini Militari, ARSOM, nasce a Cagliari nel 2006 su iniziativa di cultori di studi medievali per la ricerca e la tutela del retaggio artistico e monumentale della Età di Mezzo in Italia e in Europa, legato alle crociate e pellegrinaggi, con particolare attenzione verso i cavalieri templari.
Numero di catalogo 88.675. Numero di catalogo 88.720. Durata 303 minuti.
Arto Paasi Linna, la prima moglie e altre cianfrusaglie. Traduzione di Francesco Felici. Iperborea 2016. L'assicuratore Volomari Volotinen è un collezionista compulsivo di antiche rarità. Non c'è limite agli oggetti che desidera, né alle follie che è pronto a fare per metterci le mani. Dal colbacco di Lenin agli slip di Tarzan, dalla dentiera del maresciallo Mannerheim alla ghigliottina che giustiziò Danton, da una clavicola di Cristo ad un refrigeratore da latte scremato di inizio secolo, convertito con successo in distillatore di acquavite. Non è certo un caso che Volomari si sia perdutamente innamorato di Laura Loponen, di 20 anni più vecchia di lui, ex ausiliaria di prima linea della Seconda Guerra Mondiale e ora maestra pasticcera e inossidabile compagna di vita, come il resto dei suoi cimeli. Per fortuna, il mondo è pieno di polizze da firmare, doli da smascherare e controversie risolvibili con un generoso indennizzo, che portano l'assicuratore collezionista a girare per tutta Europa, dalla Lapponia a Londra, dal Mar Glaciale Artico a Budapest, raccogliendo sulla via cianfrusaglie di ogni secolo, ciascuna con una storia tanto strampalata quanto inestimabile. Ben lungi dal dubitare della loro autenticità, Con la fede di un credente per le sue reliquie, Volomari appaga così la sua sete di pezzi unici o forse di immaginazione. Di avventura in avventura, tutte le epoche sono rivisitate da Pasilina, che punta il mirino del suo humor sulla nostra religiosa dipendenza dagli oggetti, su quell'ansia di possedere, catalogare, accumulare, nell'illusione di tappare i fori da cui la vita ci sfugge ogni giorno. Arto Pasilina, 1942. Ex guardaboschi, ex giornalista, ex poeta, è diventato un autore di culto in Finlandia e all'estero per la capacità di raccontare ridendo anche le storie più tragiche. Dopo L'anno della lepre, che ha superato le 120.000 copie in Italia, Iperborea ha pubblicato altri 15 romanzi, tra cui Piccoli suicidi tra amici, Il bosco delle volpi impiccate e Il miglior amico dell'orso.
Numero di catalogo 88.720. Numero di catalogo 88.784. Durata 413 minuti.
Enrico Cinotti, è facile fare la spesa se sai leggere l'etichetta. 2017, Newton Compton. Tutti noi siamo abituati a mangiare cibi industriali preparati e confezionati secondo precise norme. Ma siamo certi che sia sempre così? Purtroppo, le recenti e sempre più numerose richieste di contraffazioni e truffe nel settore dell'industria agroalimentare dimostrano che non tutte le aziende sono trasparenti e seguono le leggi sulla tutela della salute dei consumatori. E allora, come possiamo essere più consapevoli su quello che portiamo in tavola e su ciò che va evitato per scongiurare inutili rischi? Quali sono i prodotti più sicuri e soprattutto come sceglierli al supermercato? Impara a leggere le etichette sulle confezioni, è un primo passo per diventare consumatori consapevoli. L'etichetta informa sul contenuto del prodotto in modo chiaro, semplice, leggibile e veritiero. Grazie a questo libro diventeremo dei veri e propri esperti di termini di scadenza e modalità di conservazione. Potremo capire da dove provengono gli alimenti e conoscere la tipologia dei diversi allergeni, comprendere le differenze tra un prodotto fresco e uno surgelato, scoprire l'esatta natura degli additivi e i loro effetti sulla nostra salute. Una guida utile a tutti che fa riflettere su stili di vita e consumi alimentari e aiuta a scegliere senza essere scelti. Enrico Cinotti, vice direttore del mensile Il Salvagente, segue il mondo dei consumatori da oltre 20 anni. Sui temi della sicurezza alimentare ha firmato diverse inchieste importanti, come quella sul falso olio extravergine, e ha collaborato con trasmissioni televisive. Vive e lavora a Roma.
Numero di catalogo 88.784. Numero di catalogo 88.821. Durata 820 minuti.
Massimo Cirri, Un'altra parte del mondo. Feltrinelli, 2016. Questa è la storia di Aldo, figlio di Palmiro Togliatti, il migliore. Una storia di solitudine, timidezza e gentile follia. La storia di un uomo che non ha lasciato memoria in un mondo pieno di memoria. Lo chiamano Aldino, anche quando è un uomo adulto. Dal 1926 al 1944 ha vissuto in Russia e ha frequentato la scuola di Ivanovo, destinata ai figli dei dirigenti di tutti i partiti comunisti del mondo. Dopo i funerali del padre, Aldo scompare. Sappiamo che ha già avuto problemi di salute mentale e che vive con la madre a Torino. Tra lui e la madre, Rita Montagnana, immaginiamo una stretta vicinanza, come in tante vicende di vite che non riescono a distendersi e si aggrovigliano intorno a un genitore. Una volta lo trovano a Civitavecchia, sul molo. Sembra un barbone. Vuole salire su una nave e partire. Più tardi succede ancora, a Le Havre. Aldo sembra spiare in fondo all'orizzonte un'altra parte del mondo. Per la seconda volta viene riportato a casa. Più tardi lo ritroviamo in una casa di cura privata, Villa Igea, a Modena, dove resta per 31 anni, fino alla morte nel 2011 a 86 anni. In clinica, per via di quel cognome pesante, è menzionato solo come il signor Aldo. È un paziente mite, legge romanzi in francese e in russo, compila la settimana enigmistica che gli porta un militante del Partito Comunista Italiano, Onelio Pini, insieme alle sigarette Stop. Nell'89 è quest'ultimo a dovergli dire che l'Unione Sovietica non c'è più. E Aldo dice: «Non ci credo». Chi è stato Aldo Togliatti? Massimo Cirri prova a rispondere secondo una strategia narrativa che assorbe voci, stralci di notizie e documenti e trasforma l'indagine in una somma di ipotesi, in un tracciato esistenziale che è quello di Aldo ma anche quello di una grande stagione della storia europea. Stiamo accanto ad Aldino come a un fratello eternamente minore, come a un fratello sconfitto, come a un fratello assente. Un fratello che ci chiama a contemplare i grandi disegni del mondo dal suo restare sempre silenziosamente indietro. E questo indietro si illumina e ci fa eredi e testimoni. Massimo Cirri, toscano trapiantato a Milano, è psicologo e giornalista. Da 25 anni lavora nei servizi pubblici di salute mentale. Dal 1997 autore e voce di Caterpillar su Radio 2 e prima a Radio Popolare di Milano. Autore teatrale con Lella Costa, ha scritto per Diario, Linus, Smemoranda, Tango e Playboy. Coautore di Via Etere, Feltrinelli 1988, Il mistero del vaso cinese, Sperling e Kupfer 1993, Nostra eccellenza, Chiare lettere, 2008, dialogo sullo meno SPR più eco, promo music, 2010, a colloquio tutte le mattine al centro di salute mentale, Feltrinelli, 2009, e il tempo senza lavoro, Feltrinelli, 2013. È stato autore televisivo per Fuori orario, 1987, 1988, Rai 3, Saxa Rubra, 1994, Rai 3, Mitico, 2006, La 7, si è inventato i radioincontri di Riva del Garda.
Numero di catalogo 88.821. Numero di catalogo 88.922. Durata 801 minuto.
Roberto Saviano, La paranza dei bambini, Feltrinelli 2016. 10 ragazzini in scooter sfrecciano contromano alla conquista di Napoli. Quindicenni dai soprannomi innocui: Marajà, Pesce Moscio, Dentino, Lollipop, Drone. Scarpe firmate, famiglie normali e il nome delle ragazze tatuato sulla pelle. Adolescenti che non hanno domani e nemmeno ci credono. Non temono il carcere né la morte perché sanno che l'unica possibilità è giocarsi tutto, subito. Sanno che i soldi li ha chi se li prende. E allora via, sui motorini, per andare a prenderseli i soldi, ma soprattutto il potere. La paranza dei bambini narra la controversa ascesa di una paranza, un gruppo di fuoco legato alla camorra, e del suo capo, il giovane Nicolas Fiorillo. Appollaiati sui tetti delle città, imparano a sparare con pistole semiautomatiche e AK-47, mirando alle parabole e alle antenne. Poi scendono per le strade a seminare il terrore in sella ai loro scooter. A poco ottengono il controllo dei quartieri, sottraendoli alle paranze avversarie, stringendo alleanze con vecchi boss in declino.
Paranza è nome che viene dal mare, nome di barche che vanno a caccia di pesci da ingannare con la luce. E come nella pesca a strascico, la paranza va a pescare persone da ammazzare. Qui si racconta di ragazzini guizzanti di vita come pesci, di adolescenze ingannate dalla luce e di morti che producono morti. Roberto Saviano entra implacabile nella realtà che ha sempre indagato e ci immerge nell'autenticità di storie immaginate con uno straordinario romanzo di innocenza e sopraffazione, crudo, violento, senza scampo. Roberto Saviano, Napoli, 1979, è autore del bestseller internazionale Gomorra, Mondadori, 2006. Ideatore, autore e sceneggiatore dell'omonimo film Grand Prix du Jury a Cannes 2008 e di Gomorra la serie, distribuita in oltre 150 paesi. Con Feltrinelli ha pubblicato nel 2011 Vieni via con me e nel 2013 000. Dal 2006 vive sotto scorta in seguito alle minacce dei clan che ha denunciato.
Numero di catalogo 88.922.
Avete ascoltato Libro parlato novità. Mensile gratuito di informazione libraria delle opere registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato per gli iscritti al servizio del Libro Parlato. Lettura di Renato Rappo e degli altri lettori del Centro Nazionale del Libro Parlato. Realizzazione di Salvatore Manganaro.